Radio Sonar presenta Make Some Noise.
Storie che fanno rumore.
Di Silvia
e Paolo.
Questo gente un giorno mi ammazza. Sono nudo col telefono in tasca. E se ti penso vibra Parliamo tutti continuamente. Ascoltiamo quando ci conviene. Da soli ma dipendenti. Se siamo soli quando siamo insieme. Sappiamo un po' di tutto ma di tutto niente. Di qualcosa di intelligente. Ma prima fammi scrollare.
Benvenuti a un'altra puntata di Make Some Noise, le storie e le voci di chi resiste con l'arte e con le idee.
L'ospite di stasera è uno scrittore e fotografo che lascia il cuore in Calabria e abbraccia con coraggio le armi che ha a disposizione, penna e macchina fotografica.
La sua storia, anzi le sue storie, ci dimostrano che è necessario imboccare una via d'uscita per scoprire davvero noi stessi e cosa abbiamo dentro.
I suoi scatti e le sue parole fanno decisamente rumore. Qui con noi Maurizio Fiorino. Ciao Maurizio, benvenuto.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao. Grazie per aver accettato il nostro invito a Make Some Noise. È un piacere averti qui con noi.
Grazie a voi per avermi invitato.
Perfetto. Allora, guarda, noi rompiamo subito il ghiaccio ed entriamo subito nella conversazione, nel vivo della puntata. Tu hai scritto tre libri, Amo Dio, Fondo Gesù, Ora che sono nato, l'ultimo che è edito da Edizioni E.O., e tutti questi libri sono ambientati in Calabria. Fondo Gesù addirittura prende il nome di un quartiere di Crotone, se non sbaglio, giusto?
Giusto.
Anche Erbacce, che poi è l'ultimo racconto che è appena uscito per E.O., anche quello è legato comunque alla Calabria, al sud. Che rapporto hai con la tua terra, che insomma diventa un teatro in cui si muovono i tuoi personaggi, si muovono in bilico tra la tragedia e quel conforto che comunque la loro appartenenza al sud riesce a dare loro? Che cos'è il sud per te? È una sensazione, uno stato d'animo?
Beh, il sud per me è una specie di, come dire, è un calderone in cui si mettono i colori, gli odori, i modi di dire, di fare, no? Io fino a più o meno, diciamo, 20 anni non ho sentito questa appartenenza. Poi sono scappato via dal sud, no? Perché può sembrare un luogo comune, però è una regione, è un posto del mondo, il sud e tutti i sud del mondo, in cui se vuoi esplodere, se senti una necessità di dire alcune cose, devi andare via. Quindi per me innanzitutto un'appartenenza, diciamo che più vado avanti negli anni, più diventa anche un modo di vivere, di scrivere, di buttarmi dentro le storie.
Ci sono delle cose del sud che danno conforto, però c'è una luce diversa, c'è un'atmosfera diversa, un senso di familiarità diverso forse rispetto ad altre parti d'Italia, questo sicuramente. Che ne pensi?
Anche questo, io sono d'accordo, però bisogna sempre dirlo con cautela questo, perché davvero si rischia di, appunto, di dire al sud siamo più accoglienti, siamo più caldi, che chiaramente questo, cioè, detta così è un cliché, però sicuramente c'è un modo di vivere e un modo di che non vuole essere migliore, ovviamente, sai, non stiamo
certo
parlando di sud o nord, però sicuramente c'è un modo di fare, un modo di accogliere che è diverso dal resto dell'Italia e del mondo.
Senti Maurizio, accostato al concetto di sud c'è anche quello di periferia, no? C'è anche tutto un filone di narrativa che oggi privilegia la periferia con i suoi protagonisti e i suoi ingredienti, che sono il dialetto, però c'è anche la violenza, l'ignoranza, la superstizione. E quindi questi sono, diciamo, gli aspetti negativi che possiamo intuire della periferia. Però c'è anche qualcosa di buono nella periferia, no? Un senso di riscatto, anche un senso di familiarità in qualche modo. E per te che cosa c'è di buono nella periferia?
Sì. Io innanzitutto penso che Crotone sia una specie di periferia nella periferia, non perché accada chissà che, ma semplicemente per una questione geografica, perché quel poco di sviluppato che c'è in Calabria si sviluppa tutta dall'altro lato, l'università a Cosenza, la politica a Catanzaro, il turismo che comunque ruota tra Scilla e Tropea. Quindi a Crotone siamo cresciuti sentendoci, cioè, io quando ero piccolo, per dirti, anche quando sentivo di Scampia piuttosto che di altre zone periferiche, comunque mi sembravano più centrali del posto in cui ho cresciuto io. Diciamo che, come dire, da Pasolini in poi, no, l'argomento delle periferie si è sempre sviluppato, si è modernizzato, no? Io personalmente, cioè, per la mia esperienza sia fotografica che di scrittura, sicuramente nelle periferie ho visto una, come dire, una poesia, ma anche una dinamica del tempo che è diversa dal centro, no? Quindi
certo.
Anche appunto in Fondo Gesù, in Amodio, ci sono sempre questi ragazzi che sono un po', no, criminali, però poi lanciano la frase, no? Quella frase poetica che tu dici, cioè, questa frase si può dire solo in questi posti. Quindi per me periferia è questo soprattutto.
Beh, effettivamente c'è tutta anche una religiosità o anche un senso della morale che è proprio della periferia, se vogliamo, no? E che diventa poetico poi a un certo punto, perché effettivamente ha una connotazione particolare e in qualche modo identifica la periferia, anche tu facevi riferimento a Pasolini, no? Ma lo possiamo vedere in tanti altri esempi.
Certo, io penso anche ad Elena Ferrante e diciamo tutta la periferia e l'umanità della periferia che viene rappresentata nei suoi libri, sicuramente. Senti, tra le cose di cui tu vai più fiero in assoluto, c'è sicuramente anche l'aver raccontato su Repubblica una storia, diciamo, della tua terra, che è sconosciuta però, la storia della chitarra battente calabrese, cioè la prima chitarra rock della storia. Che storia è questa? Dici un po'.
Questa è una storia assurda perché io a Boston, dove non sono mai stato, però mi avevano detto, sai, a Boston c'è una chitarra calabrese, io non sto in America, no? Io ho detto, boh, quindi ho fatto un po' di ricerche, ho visto che era una chitarra battente stupenda, quasi barocca, no? Che la chitarra battente viene dalla chitarra barocca.
Sì.
In pratica mi sono appassionato di questo strumento, che non esiste da nessuna parte, e ho trovato un liutaio di Scilla, dove sono andato l'anno scorso in pieno inverno, che sta, cioè in pratica la chitarra battente è stata la prima chitarra della storia della musica ad essere suonata battendo le corde, cioè quello che adesso a noi sembra super comune, no? Perché prima le note prima le corde si pizzicavano, sai, tipo l'arpa,
certo,
anche la chitarra barocca venivano pizzicate. Quindi che succede? Poi è stato detto che la chitarra battente è la prima chitarra rock della storia, questo qua ovviamente è un virgolettato, no? Perché si dice rock? Perché avendo, come dire, inventato questo movimento, cioè di battere sulle corde, si è creata la musica popolare, che appunto è la musica rock. Poi, purtroppo, tra virgolette, è arrivata l'opera, e dico appunto anche qua tra virgolette, perché per fortuna che c'è stata l'opera, però è successo che il melodramma, la musica lirica, ha messo da parte la chitarra battente, perché ovviamente era uno strumento per l'opera, per il melodramma, era più rozzo, più rock appunto, no? Quindi poi è arrivata la messa da parte, poi sono arrivati gli americani che hanno inventato il rock a modo loro, però il rock è nata da questa chitarra battente, che era proprio il modo in cui è costruita, era per le tarantelle, era per da suonare insieme, no? Accompagnare con la voce, quindi è stato il primo strumento della storia a fare questo,
quindi,
a mettere tutti insieme a suonare.
E quindi possiamo dire che i calabresi sono rock, perché l'hanno inventata, quindi...
E Elvis non si è inventato niente.
È una terra rock la Calabria, beh, non avevamo...
Ma io per me è super rock, io spero che prima o poi ci sia una riscoperta di questo strumento, di questa melodia calabrese.
Lo speriamo anche noi. Intanto ci ascoltiamo il primo pezzo dei Vaccines, I Can Quit, e poi ritorniamo a parlare con te dei tuoi libri e della tua storia.
I'm over it. Shake it up.
E dopo i Vaccines di I Can't Quit, torniamo per la nostra chiacchierata insieme a Maurizio Fiorino. E in particolare, Maurizio, ti volevo chiedere, nei tuoi romanzi si affronta in tutti praticamente il tema del rapporto tra sessualità e famiglia, nel senso che i personaggi, ancor prima che acquistino dimestichezza e coscienza del proprio orientamento, la sessualità è presente non tanto e non solo come scoperta e autocoscienza di qualcosa che forse già si ha dentro, no? Che però magari è più informe o senza nome, ed è a volte un percorso di emancipazione, come nel caso del tuo ultimo romanzo, o di strappo, come nel caso di Amodio, dalla famiglia, e quindi uno scoprirsi diverso, no? Dal contesto che non si è scelto, a quello in cui si è nati e ci si è ritrovati. Quindi volevo chiederti, la famiglia a volte, no, può essere una prigione privilegiata da cui bisogna fuggire per poterci poi tornare con sincerità?
Domandona è questa. Cominciamo sì, dai tuoi personaggi, però... facciamo così, cominciamo un po' dai tuoi personaggi, poi andiamo a vedere se vale anche per te, se vuoi, vedi tu.
Sì, no, sono d'accordo che, la famiglia è una prigione. Quindi che per quanto possa sembrare un'affermazione forte piuttosto che negativa, però lo è, soprattutto una prigione mentale, no? Perché voglio dire, comunque noi nasciamo tabula rasa, poi abbiamo 0 anni, 1 anno, 2 anni e vediamo i nostri genitori, e per noi quello diventa l'amore, il rapporto col fratello, con la sorella, quindi sicuramente la famiglia ci plasma. Io non sono neanche tanto sicuro che negli anni, cioè uno può fare tutte le esperienze che vuole, però comunque è plasmato, ma forse anche, alla fine anche giusto così. Ma io penso che appunto, cioè, se dobbiamo partire dai romanzi, se ne scappano tutti dalla famiglia. Adesso questo voglio mettere di mezzo Freud, però mi pare che sia chiaro pure quello che voglio dire, nel senso che Amodio, Mario e Angelo di fondo Gesù, Nato, sono tutti in fuga dalla famiglia, chi in maniera, come dire, in Amodio, perché comunque c'è stato una storia, insomma, anche di mafia, quindi là c'è un omicidio, sia in fondo Gesù, cioè, voglio dire, in ogni romanzo per questioni diverse comunque vanno tutti via dalla famiglia. Io sono sempre, cioè, io ho aspettato i 18 anni proprio per, nonostante un amore chiaramente viscerale per i miei genitori, per la mia famiglia. Io ricordo addirittura, io ho contato i giorni che mi separavano dal treno per andare via la Crotone, no?
Sì, quindi beh, sicuramente... penso che ci siamo ritrovati un po' tutti a farlo in un periodo della nostra vita.
Sì, ne parlavamo anche appunto quando preparavamo la puntata, no? A volte è proprio necessario, non so, almeno io parlo anche di una mia esperienza personale, a volte è necessario proprio allontanarsi dalla famiglia per trovare se stessi, perché a volte proprio nel discorso, no, che facevamo prima della prigione dorata, la famiglia ci plasma talmente tanto che non capiamo più dove iniziamo noi e dove finisce la famiglia, quindi a volte si deve proprio andare lontano per capire chi si è veramente, almeno questa è un'esperienza che ho vissuto io personalmente.
Certo, guarda, sulla tua famiglia, c'è una curiosità che ho letto, perché tu dici, tuo padre, leggendo Amodio, ti ha chiesto anche scusa per non averti mai capito, tua madre invece non ha il coraggio di leggere nessuno dei tuoi libri. C'è oltretutto in uno dei tuoi libri, Ora che sono nato, anche il personaggio di una madre che, insomma, ama un po' a modo suo, ama in maniera, se vogliamo, ingombrante, perché ha una personalità particolare. E dobbiamo accettare di amare e farci amare come possiamo? Non c'è altro modo, secondo te? Ci dobbiamo arrendere alle nostre anche incapacità, delle volte? Che ne pensi?
Io... sì, questa è una domanda un po' articolato, nel senso, io sono dell'opinione che non è che, cioè, dobbiamo accettare innanzitutto di amare noi stessi, che è una frase proprio da quasi da Bacio Perugina, però
è un punto di percorso imprescindibile,
secondo me, esatto, cioè non si può non farsi amare se non si accettano le proprie, anche le proprie insicurezze, le proprie paure, come dei mostri che abbiamo dentro, no? Cioè, perché come siamo entrati in una specie di era in cui del benessere, della felicità a tutti i costi, stare sempre allegri, felici, però secondo me bisogna amare questo, ma bisogna soprattutto amare appunto i mostri che abbiamo dentro, anche il malessere, no? Che non significa, cioè, prendersi una pistola e ammazzarsi, però significa accettare pure che si è tristi, e quelle, come dire, e questa tristezza fa parte pure dell'amore verso noi stessi, quindi
certo, sono sì, d'accordo.
Come diceva, esatto, sì, pure Silvia diceva che per lei è stato necessario andare via per scoprire se stessa, no? Ed è, penso che quello sia, ci sia proprio tutto il pensiero, anche il mio personale. Cioè, bisogna andare via e scoprirsi e amarsi poi.
E poi magari tornare e vivere anche in maniera più serena i rapporti con la famiglia, no? Anche capire sì. I genitori a un certo punto, capirli come persone, come esseri umani, non più solo come genitori. Però per fare questo bisogna diventare grandi noi prima, no? Capire chi siamo e poi magari viverli in maniera più tranquilla e più serena.
Esatto. Poi sul mondo dei grandi facciamo tutta una serie di riflessioni, ma prima ci ascoltiamo Claudio con Cuore, qui su radiosonar.net.
Ho visto la tua mano strapparmi il cuore, mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu. Forse era meglio quando con le tue mani, come se fosse un gatto, allisciavi lo schermo del tuo telefono. Non ho più visto il meteo ieri, non voglio uscire, ho dei pensieri da sopportare. Forse sono cambiato, non ti porto più le rose, l'8 marzo le mimose, e un cinese mi ha detto che sono un glande. Io mi sento più un coglione onestamente, e l'altra sera poi non mi ricordo proprio niente. Sei tornata con me un'altra volta, una rivincita, ma poi è tornato tutto come prima. Il cane abbaia, l'asino raglia, e diventa un posto brutto anche le Hawaii senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore, mi sono accorto che era marrone, cacao del cucciolone, o forse ancora di più. Mi sento meglio ora per rimpiazzarti. Mi chiudo dentro al bagno scegliendo un video adatto sul mio telefono. Anche se piove volentieri, io voglio uscire, ho dei pensieri da sotterrare. Forse non è sbagliato di sparare solo cose, le domande sospettose, e un cinese mi ha detto che sei una stronza, e non ha sbagliato neanche la pronuncia. Dell'altra sera poi ancora a casa una cannuccia. Sei tornata con me perché avevi il ciclo, ti sentivi romantica. Intanto niente adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia, e diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore, mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
Sui battiti di cuore di Claudio rientriamo per questa chiacchierata molto piacevole con Maurizio Fiorino e riprendiamo un po' il discorso che abbiamo lasciato prima di ascoltare la canzone, e cioè questo rapporto un po', no, tra il mondo dei ragazzi e il mondo dei grandi. Nei tuoi libri sembra che ci sia proprio una separazione in questo senso, cioè i protagonisti appunto sono giovani, sono dei ragazzi in formazione che sono in cerca di conferma nei confronti di loro stessi e anche il rapporto al mondo esterno, no? Mentre i grandi sembra che abbiano un po' fallito, che sono dei bugiardi in qualche modo. E quindi volevamo intanto chiederti se effettivamente è così e se, che rapporto hai tu con la dimensione dei ragazzi, no? Se ancora la senti tua, nonostante magari il percorso di formazione ti abbia portato a formarti come persona adulta, con tutta la tua identità, no? La tua personalità, e in che cosa i ragazzi possono stupirci ogni volta, no? Quindi anche, non so, questa domanda mi è particolarmente cara essendo un insegnante, quindi avendo a che fare tutti i giorni con i ragazzi e con il loro mondo.
Sì, ma io banalmente dico, cioè guardo sempre i ragazzi intesi come artisti, no? Nel senso, se ho bisogno di stimoli, sai, c'ho quelli che leggono i classici, oppure quelli che vanno a vedere queste foto tipo l'inizio del Novecento, oppure io vado, guardo tantissimo l'arte giovane, nel senso quello che fanno i fotografi che sono magari più giovani di me, quello che scrivono, ovviamente non sono, cioè, non so, voglio dire, a parte quei pochissimi, fortunatissimi autori di 20, 25 anni che vengono pubblicati, la letteratura magari è un po' più difficile, no? Scoprire quello. Certo. Per esempio anche con mio nipote Luca, che ha 15 anni, 16 anni, lui mi dice pure sui social quello che magari io non... Cioè ho un rapporto, come dire, che mi piace ispirarmi, mi piace lasciarmi ispirare, mi piace sentire quello che... Poi nei libri, per anni, cioè tutti i libri, ho parlato male degli adulti così tanto che adesso ho paura di diventare io adulto, no? Perché mi dico, cazzo, no? Cioè... cioè, adesso, infatti il prossimo libro, per la prima volta ho passato quel confine di adolescenza, sono arrivato a scrivere dell'età adulta e devo dire che è stato difficile, perché comunque mi pare che non, cioè, un periodo della vita che io non conosco, che non, quindi volevo mettere alla prova, no?
Insomma, stai prendendo confidenza con la tua dimensione di uomo adulto, piano piano,
sì,
diciamo.
No, questo qua, sì, no. Piano piano, benissimo.
Piano piano, come sempre. Senti,
ci arrivo tipo...
i tuoi personaggi, appunto, rispetto, come dire, al quadro in cui si collocano, in cui sono inseriti, diciamo, cozzano un pochino per sensibilità. Chi li osserva quasi con riserva, come se fossero una specie di oggetto di classificazione in corso, se vogliamo, no? Non c'è disponibilità a comprenderli, o comunque vengono compresi solo quando... alla fine scoppia il fattaccio, scoppia una sorta di scandalo. Allora, sullo scandalo io ti chiederei un commento. Adesso mandiamo un audio che è un commento, diciamo una conversazione tra Moravia e Pasolini in Comizi d'amore, in cui parlano dello scandalo e poi lo commentiamo assieme, ne parliamo e vediamo cosa ne pensi.
Scandalo, in fondo è una paura di perdere la propria personalità, è una paura primitiva.
In conclusione, chi si scandalizza è psicologicamente incerto, cioè praticamente un conformista.
Allora, per Pasolini chi si scandalizza è un incerto, almeno psicologicamente, quindi è un conformista. Moravia dice che lo scandalo è una paura primitiva di perdere la propria personalità. Noi siamo reduci, anche noi, da un mondo di scandalizzati, e che ruolo ha lo scandalo nella vita di uno scrittore, di un fotografo, insomma di un artista, secondo te?
Ma io mi ricordo, come dire, l'inizio del film di Amodio, no? Era come una frase del Vangelo che dice: è necessario che lo scandalo avvenga. Quindi ho una visione proprio di, cioè, per me lo scandalo, cioè quella hai citato Pasolini, no? Diceva,
sì,
che io penso che scandalizzare sia un diritto ed essere scandalizzato un piacere. Che per me, tra l'altro, una delle ultime, se non l'ultima intervista, una delle ultime.
Sì, sì.
Beh, io sì, beh, per, come dire, un rapporto con lo scandalo che mi piace in tutti i sensi, nel senso anche, sai, tipo, ad esempio, qualche giorno fa faccio un'intervista per lavoro e chiedevo a questo illustratore fotografico, chiedevo, ma la copertina, parliamo di immagine, no? E dicevamo, ma ad esempio la foto di Demi Moore incinta nell'86,
sì,
fotografata in Leibowitz, che fece scandalo, lui disse, ma no, ma guarda, lui mi ha risposto dicendomi, guarda, la copertina è il luogo dove si crea lo scandalo, cioè tutto falso. Quindi, come dire, anche nei libri piuttosto che nei film, no, l'elemento scandalo chiaramente è costruito, cioè fatto a tavolino, però secondo me è necessario, comunque è necessario, perché magari a noi che leggiamo, ci studiamo, non ce ne frega nulla, però a mia madre, per dire, smuove qualcosa, ha smosso qualcosa con la copertina, quindi mi piace.
Ha un potere comunicativo comunque molto forte, lo scandalo.
Esatto, esatto, sì, esatto.
E questo alla fine è sempre comunque, quando diciamo si smuove qualcosa nella coscienza, è sempre qualcosa di estremamente positivo, diciamo, fra virgolette, nel
Certo.
senso che comunque ti dà anche la sensazione che sei vivo, che stai, come dire, che stai,
Che le cose ti colpiscono in qualche
esatto,
modo.
che riesci a provare delle emozioni vere, emozioni come quella che tu hai provato quando hai incontrato Patti Smith per strada e l'hai fotografata al volo. Lei cos'è che ti ha detto?
Questo è stato il momento di svolta della mia vita. Sai, ognuno c'è un momento di svolta, no? Io
Sì.
sono stato fortunato perché c'era Patti Smith presente in quel momento. Perché io ero un
Una botta di culo,
ragazzo.
diciamo.
Sì, esatto, lo so. No, io ero molto molto timido, no? Camminavo per New York con questa macchina fotografica nelle mani, insomma. Sì. E a un certo punto vedo Patti Smith che stava correndo al cinema, stava andando al cinema. Io l'ho praticamente seguita con la macchina fotografica che dà, tipo, ah, posso farti una foto, posso farti una foto. Lei diceva, no, ma guarda, sto scappando, devo andare via. Insomma, dopo 30 secondi si ferma e mi dice, just do it, fallo. Cioè, falla la
Fallo.
foto, capisci? Cioè, non stare lì a chiedere, ad aspettare, a fare 40.000 robe.
Agisci.
Falla e basta, esatto.
Questa è una
Ciao.
grandissima regola di vita.
Esatto.
Patti Smith è una grandissima maestra. Adesso ce l'ascoltiamo con Dancing Barefoot.
God, I felt for you.
childhood itself, grave visitations, what is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're on a pane of glass, an asphyxiation, a fix on anything, the line of life, the limb of tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women.
E la mitica Patti Smith su Radio Sonar questo venerdì sera con Maurizio Fiorino. Stavamo parlando di libri, ma tu sei anche fotografo, perché hai esordito a New York con una collettiva, la Leslie Loman Gallery, nel 2008, collaborato con Annie Leibovitz, e poi è arrivata anche la mostra curata da Amy Arbus più avanti, negli anni. Insomma, questo rapporto tra fotografia e scrittura, come ti muovevi negli ambienti artistici americani a New York? Cosa ti è rimasto di quegli anni? C'era già la scrittura probabilmente, ma la fotografia?
Sì, guarda, io in realtà, guarda, quando ero piccolo volevo fare lo scrittore. Poi mi sono avvicinato alla fotografia perché avevo capito che era un modo di comunicare più immediato, più efficace, più diretto, no? E poi sono andato a New York, mi sono trasferito là, c'è stato 8 anni, e l'ho studiata fotografia. E ho capito, soprattutto studiando storytelling, no? Cioè come raccontare una storia senza le parole, solo con la macchina fotografica. Chiaramente per raccontare una storia non è che puoi fare 2000 foto, devi farne tipo 5, 6, tipo dipende, no?
Però, certo.
Cioè, una storia devi raccontarla in 5, 6, barra 10 foto. Quindi questo studio, diciamo, mi ha consentito poi di scrivere, cioè mi ha consentito poi di passare alla scrittura con Amodio, che Amodio in realtà doveva essere era un progetto fotografico all'inizio, ispirato alle statue greche, no?
Sì.
E quindi poi mi sono spostato verso la scrittura, adesso faccio un po' un mix, però scrivo di più.
E infatti c'è sempre questa intersezione, diciamo, tra scrittura, fotografia, anche perché poi le copertine dei tuoi libri sono anche le tue foto, e poi fai dei reportage fotografici in cui comunque racconti anche le storie, perciò insomma sono sempre estremamente connesse tra di loro queste due attività.
Sì, ma sai, anche nella scrittura, quando ho nella testa una scena, la immagino una foto io, no? C'è una specie di fotogramma nel cervello e prendo spunto da quella foto. Quindi come se mi costruissi un set fotografico e dopo lo scrivo. Chiaramente non vedo i dettagli, cioè non dico tipo il maglione rosso, i jeans sono chiari, però sicuramente vedo la scena prima e dopo la scrivo, quindi pure, cioè, il modo in cui fai le foto, no? Il modo più diretto, più cioè, basta un click, no? Però è il corpo che si muove quando fai la foto, quindi pure quando scrivo c'è quel movimento là.
Maurizio, tuo padre ti ha detto e ha fatto una cosa potentissima, ti ha messo in mano una macchina fotografica e ti ha detto usala come un'arma. Tu pensi di aver rispettato questa promessa e in che modo secondo te la fotografia può essere un'arma? Abbiamo tanti esempi celebri anche nella storia della fotografia, no? Di immagini che hanno cambiato anche un po' la coscienza comune, che sono veramente storiche, che hanno segnato, no? Anche l'immaginario, anche le coscienze.
Io mi ricordo quella di Piazza Tiananmen con l'omino davanti al carro armato, quella è potentissima.
Ad esempio,
quella è una
quella
arma
di Robert
contro Capa, un carro armato
della guerra civile spagnola, non so, mi viene in mente quella, no? Anche col soldato che viene colpito, sono delle immagini che tutti abbiamo scolpite e che ci hanno segnato in qualche modo. E tu la usi la fotografia come un'arma, secondo te è vera questa cosa?
Hai fatto quello che ti ha detto papà?
Sì. No, papà poverino era disperato con me perché, diciamo, che ho fatto prima pianoforte, poi piscina, poi sassofono, quindi alla fine mi è venuta questa macchina fotografica, me l'ha messa in mano, dice, cioè, penso che nella sua frase c'era anche una specie di, per dire, ora calmati.
Tipo, no, prova tutte, questa, cioè, date pace, trova le tue strade.
Prendi questa macchina fotografica. No, però per me la foto è politica, pure la letteratura. Cioè, qualsiasi cosa, almeno per quanto mi riguarda, qualsiasi cosa faccio ha un gesto politico, sempre di protesta, no? questo è un po' della mia formazione, perché io sono cresciuto radicale col Mito Ritannelle, Mabonino, quindi ero piccolo ogni gesto, sai, i loro gesti dimostrativi, le loro iniziative, no? Tipo, qualsiasi cosa facevano era andare in televisione e vestire a fantasmi piuttosto che andare con bendati o nudi. Quindi qualsiasi gesto è politico. La fotografia soprattutto, penso che sia, come dire, penso che sia stato lo strumento artistico degli ultimi 50-60 anni che più ha portato il significato politico, la protesta politica in uso delle persone. Ora c'è un'evoluzione fotografica, l'immagine, di figure, cioè c'è un mix con tante altre forme d'arte, però sicuramente la fotografia, almeno ti ripeto, per come la vedo io, ha una protesta dentro di sé.
Sì, sì. E, guarda, allora, riguardo ai tuoi miti della fotografia, sì. Prendiamo Diane Arbus, prendiamo Nan Goldin, che tra l'altro, voglio dire, sì. Nato si chiama Goldino di cognome, questo non è passato inosservato.
No, pochi però.
Però a me non è passato inosservato. Questi, diciamo, questi miti della fotografia, che cosa rappresentano per te?
Rappresentano il sentirmi meno solo, perché soprattutto Diane Arbus, no, è stata il momento in cui ho capito le sue foto, non ho studiato, cioè ho capito quello che voleva dire, ho studiato la sua vita. Ho detto, caspita, ma allora non sono strano io, ci sono altre persone che sono come me, no? Poi non so se era, come dire, una specie di fratellanza, sorellanza artistica, no? Però Diane Arbus per me è stata il massimo della fotografia, perché è stata la prima in assoluto, la prima al mondo, a portare, come dire, la psicanalisi nell'immagine. Cioè quello che lei fotografava non erano dei mostri, degli eccentrici, ma erano... Cioè è come se lei avesse voluto mostrarci che siamo tutti come i soggetti che lei fotografava, no? Poi va bene, Nan Goldin, a parte ovviamente la citazione della famiglia Goldino di ora che sono nato, è anche stata, cioè, è importante per me, ma per il modo anche in cui scrivo, perché lei, ad esempio, sai, no, la fotografia sua intimista, no? Quasi il diario, no? Fotografico. Sì. Ecco, quello là, come dire, è anche un'esperienza, può essere un'esperienza narrativa, no? Cioè comunque certo. Documentare la vita delle persone, le ha fatto la New York Underground degli anni 80, quindi, come dire, quel discorso suo artistico, cioè di documentare una scena piuttosto che una persona, piuttosto che un contesto, quello là, quando tu lo recepisci, ti entra sotto la pelle, quello là poi tu lo metti nella scrittura, quindi... Cioè, per me sono fotografe, ma sono quasi delle madri proprio.
Al tempo stesso anche delle muse della scrittura, quindi, perché diciamo la loro fotografia poi si trasferisce un po', e l'emozione, diciamo, che quel tipo di fotografia e quel tipo di lavoro artistico producono, finiscono poi, diciamo, tra le tue parole, tra le pagine dei tuoi romanzi, perché il cognome è proprio la prova lampante.
C'era qualcuno, poi Michael Stipe, che non si voleva far fotografare quando aveva avuto una brutta giornata.
Ah,
quindi
sì?
Noi sì, ci ascoltiamo. Bad Day degli R.E.M.
Fantastica.
Sì. A public service announcement followed me home the other day. I paid it, never mind. Go away. Shit so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televising writer subcommittee prize investigation dance? Those ancient man's glances, I look behind the eyes. It's a hallowed, hollow anesthetized. Save my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lockdown. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings. The papers wouldn't lie. I sigh, not one more. It's been a bad day.
dug in deep, the price is steep, the auction is such a creep. The lights went out, the hour and dry, we blamed it on the other guy. Show men are created equal, here's the church, here's the steeple. We stay tuned, we cut to sequel, ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me in joyful noise until the time is low. Count your blessings, ignore the law of fear. Oh, this means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day.
R.E.M. Bad Day, e questo non è un brutto giorno assolutamente per noi qui a Radio Sonar, che siamo con Maurizio Fiorino, scrittore e fotografo. Senti Maurizio, una domanda secca secca, una cosa sì. Che ha Maurizio scrittore che non ha Maurizio fotografo, oppure viceversa, a seconda di quello? È difficile, lo so, però...
Allora, Maurizio scrittore è meno timido di Maurizio fotografo, perché quando faccio le foto capisco che prendi proprio prendi l'anima delle persone, sì, prendi proprio l'anima, e purtroppo per essere fotografo devi essere anche un po', devi sorvolare su questo, cioè, lo sai, ma devi sorvolare su questa cosa. Però quando scrivi, come dire, essendo persone comunque che non sono reali nella vita, puoi andare, cioè almeno io vado fino, cioè ci vado pesante pure, no? Nel senso, non mi imbarazzo a scandagliare proprio, andare a prendere anche in piccoli particolari. Nella fotografia mi manca questa capacità, cioè mi fermo perché mi dà fastidio anche a me molto essere fotografato.
Ti senti più esposto, che... più svestito, più esposto forse.
Sì, sì.
O anche che magari si crea una connessione intima immediatamente con la persona che fotografi, quindi questo può essere imbarazzante magari a volte, no? Proprio d'impatto, in qualche modo.
Sì, si crea un feeling tra la persona che fotografa e quella che viene fotografato molto forte, che non è, cioè, una roba pure sessuale, così, sì. però c'è un filtro, cioè, sai che c'è un filtro quando fai le foto, però io parlo però più di una cosa d'anima. Cioè, perché quando ho fatto scuola di fotografia a New York, eravamo praticamente, c'è stata una lezione durata tipo 6 ore, in cui hanno detto basta, posate le macchine fotografiche, ora fate i soggetti fotografati. È stato un incubo, perché sai,
sei stato, cioè, dall'altra capisci parte, che...
Sì, sono stato, mi hanno fatto delle foto pure, sono venuto un mostro, però ce l'ho ancora queste foto.
Insomma, vuoi rimanere dietro l'obiettivo.
Beh, un'arte è anche posare, no? Nelle foto, esprimersi, assolutamente.
Assolutamente, sì.
A proposito dei tuoi servizi fotografici, no? Dei tuoi lavori, mi hanno colpito molto il modo in cui tu rappresenti i corpi maschili, che rimandano alla classicità. un po' al mondo greco, no? delle statue, ma anche a questa estetica che si fa contenuto, in qualche modo penso proprio anche all'estetismo di Oscar Wilde, no? La bellezza che diventa essa stessa un contenuto, e questa cosa poi tu l'hai riportata anche nella fotografia dei pugili, ad esempio, quando appunto riproduci proprio i corpi. E niente, volevo chiederti proprio un commento rispetto a questa cosa, no? A questo aspetto che mi ha colpito molto.
Sì, allora, io ho iniziato a fare foto, l'ho fatto per 10 anni solo a me stesso, quando avevo tipo 12 anni, 13 anni, ho fatto solamente autoritratti, non ho mai avuto l'interesse, penso ci sia anche un discorso di timidezza, cioè mi imbarazzava chiedere alle persone di fotografarle. Poi ho iniziato a New York a fare foto ad altri, e la mascolinità per me, come hai detto tu, è una roba come alla fine è come se fotografo sempre me stesso, perché non perché mi veda perfetto come magari i pugili oppure i ragazzi che fotografo, però appunto le statue greche, no, che fanno parte del nostro patrimonio, essendo io calabrese, ma mia Grecia, fanno parte del mio DNA.
Certo. Quindi certo, i bronzi,
infatti.
Sì, i bronzi, ma anche proprio...
Sì, certo.
Sai,
sì,
divinità, esatto, si diceva, è stato, quindi ho avuto questo momento di un altro breakdown, no?
Di folgorazione, sì.
Di folgorazione, quando sono andato al Metropolitan Museum a New York, cioè sono entrato nella sezione delle statue greche, e vedere tutte queste statue, questa bellezza mi ha stregato, d'altra parte ho detto, caspita, ma io, cioè... senso, sto qua in America, voglio fare l'americano, ma alla fine
è roba nostra,
capisci?
Esatto.
Cioè, è come la Kitty Rock, cioè, sono robe nostre, la musica popolare, sono cose nostre queste qua, no? Solo che forse no, è una questione di autostima, forse loro sanno... Cioè, in pratica ero là e guardavo, cioè, ammiravo me stesso, ma no, ti ripeto, no, non è un discorso la perfezione delle statue, è proprio la nostra storia. Cioè le nostre radici.
Certo, una cosa di casa tua, diciamo, alla fine.
Sì,
dovrebbe
esserci
familiare alla fine, no? Per parte
della
nostra cultura.
Tra l'altro, non so se c'è una connessione in questo, però a me ha fatto pensare molto a tutto il discorso, anche proprio riprendendo, no, quello dell'estetica, anche all'amore che viene dalla bellezza in Call Me By Your Name, no? Chiamami col tuo nome, di Guadagnino, in cui c'è proprio questo discorso dell'amore, dell'attrazione, ma che passa attraverso l'estetica, che poi è quella classica delle statue. Non so se c'è un richiamo a questo, se è una coincidenza, però questo concetto, no, è anche evidente in quel film.
Esatto, esatto. Sono completamente d'accordo con te.
Senti, su questi boxer che tu hai fotografato, tu hai fatto un viaggio, diciamo, tra le palestre, nelle palestre di periferia, sei andato a Palermo, ma anche a Milano, insomma, hai girato per fotografare i pugili. Come mai la box?
Sì.
Perché io ho letto questa cosa, e non so se l'hai detta tu o se l'ha detta qualcun altro, sul ring prima o poi una risposta alle cose la trovi. Questo è un segreto per chi pratica la box o semplicemente per chi la osserva bene e se ne guarda da riferire questo segreto a tutti. Quindi io adesso lo voglio sapere a tutti i costi, adesso me lo devi dire. Perché la box che segreto ha? Che cosa esprime, diciamo, dell'umanità?
Ma la box è la vita, cioè la metafora della vita, nel senso stai sul ring col tuo avversario, cadi, ti devi rialzare, devi fare il colpo giusto per vincere il match, quindi penso che è lo sport più, come dire, più simile, più vicino alla vita. Io ho fatto questo viaggio che sono stato, penso, il primo giornalista del mondo a fare un viaggio non commissionato, cioè mi sono inventato tipo questo reportage che è durato 2 anni. In pratica sono andato in Sicilia, a Fragola, nel sud, Campania, Puglia, sono stato ovunque, sud e nord anche, Milano, Bolo, a fotografare i pugili, ma sai, in quel momento là volevo raccontare la box in Italia, chiaramente poi ogni pugile ha una sua storia, che noi, sai, nel nostro immaginario sono persone cattive, arrabbiate, anche loro sono come, sai, prima il discorso che facciamo sulle periferie, hanno tutti una poesia loro, no?
Certo.
Che quando uno vede un soggetto che, come dire, non ci... Sai, Diane Arbus diceva, quando vedo un qualcuno che non mi quadra,
sì,
non è che lo sistemo, mi adatto io, no?
Certo, quindi, tu sai, ti sei adattato.
Io mi sono adattato, mi sono messo a fare pugilato, cioè mi sono subito messo, sono salito sul ring pure, non ho fatto incontri, però, cioè, ma
però testato il ring in prima persona?
Sì, ho testato perché volevo capire, ma questo, cioè, da dove parte tutto questo movimento delle gambe, perché per tirare un pugno, cioè, non è che tiri un pugno normale, devi muovere proprio col corpo per fare...
Certo, può sembrare anche, diciamo, come dire, violento, no? Però secondo me c'è dell'armonia in questo...
Sì, sì, ma infatti...
Alcuni movimenti sembrano quasi passi di danza, no?
Esatto, io ho assistito a degli allenamenti fatti con la musica, perché proprio c'è il saltello del pugile, no? Tipo il twist, c'è fatto con la musica, perché comunque, poi torniamo sempre alla musica, però... Sicuramente c'è anche là una musicalità, un'armonia del corpo.
E senti Maurizio, prima accennavamo, no, a questa New York degli anni Ottanta, e quindi a questo proposito ci andiamo proprio ad ascoltare un brano dei Velvet Underground che è There She Goes Again.
There She Goes Again, The Velvet Underground, su Make Some Noise con Maurizio Fiorino. Maurizio, parliamo del tuo ultimo lavoro, questo racconto, Erbacce, che è stato pubblicato con edizioni EO, perché ha un significato particolare per te e diciamo ritorna un po' anche il discorso che facevamo all'inizio sulla tua terra, e questo è un atto di grande generosità comunque verso anche la tua città Crotone.
Sì, no, Crotone è stata, la notte del 21 novembre, è stata praticamente semidistrutta da un'alluvione. Dopo due giorni, tre giorni, non riuscivo a mettere pace al cervello perché volevo fare qualcosa. E quindi ho ripreso questo racconto che avevo scritto nel 2015 in inglese, è uscito in inglese. In tempi record con la mia casa editrice abbiamo fatto questa iniziativa di lanciarlo con un ebook in vendita su IBS, Amazon, ovunque. In pratica l'intero ricavato totale sarà preso e dato al comune di Crotone, che insomma, dopo che ho telefonato mi sono assicurato che fosse un'operazione trasparente, no?
Certo.
Ricostruire la città, perché ci sono Crotone, quei posti dimenticati da Dio, arriva il ministro, fa la sfilata, dice siamo in debito con Crotone, poi spariscono tutti, so, tipo da quando sono nato vedo fare sfilate di destra, sinistra, centro, liste civiche, tutti lo fanno, no? Quindi mi interessava dare un contributo nell'immediato, quindi così sarà, quindi anzi di nascosto invito a comprarlo.
Lo troviamo su tutti gli store, diciamo online, giusto? Lo possiamo acquistare direttamente online?
Sì.
Senti, questo è un po' un prequel di Fondo Gesù, giusto?
Sì, questo era perché quando hanno commissionato questo racconto era di raccontare le periferie d'Europa. Per l'Italia avevano scelto me, quindi ho detto racconto Crotone, racconto la Calabria. Avevo appena finito di scrivere Fondo Gesù e quindi mi sono detto, beh, adesso faccio una specie di prequel, no? Faccio come i due protagonisti, ma tipo un anno prima. Quindi parlando del loro quartiere, della città, del modo in cui erano cresciuti. Quindi è nato proprio come... c'è stato il primo racconto che mi hanno mai commissionato nella mia vita, quindi era nato per questo motivo. Fondo Gesù, tra l'altro, è uno dei quartieri che è vicino all'estero, il fiume Estero, a Crotone, quindi quando ci sono queste piogge forti, viene nel 96 sono morte 6 persone, ci fu un'alluvione terribile. Quindi diciamo che tutto era centrale al posto giusto con questo racconto, questo momento storico.
Bene, questa è anche una storia di una bellissima amicizia, quindi lo consigliamo, acquistatelo sugli store online, Erbacce. E edito da Edizioni E.O. di Maurizio Fiorino. Così fate anche del bene per la città di Crotone.
Bene, Maurizio, noi siamo purtroppo giunti alla fine di questa chiacchierata.
Sì, già finita.
È già
un'ora.
Sì.
Perfetto, guarda.
Ti ringraziamo tantissimo perché hai condiviso la tua sensibilità così rara e così anche complessa in senso positivo, insomma ci hai detto tante cose interessanti e quindi veramente grazie di essere stato qui con noi.
Ne avremo ancora da chiedere,
sì,
ma probabilmente ti rinviteremo e quindi avrai modo di raccontarci anche le evoluzioni future della tua attività di scrittore e di fotografo.
Grazie.
Ci sentiamo venerdì prossimo, sempre alle 20 su radiosonar.net. Make some noise.
Perfetto,
ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Avete ascoltato Make some noise?
Ogni venerdì dalle 20
e in podcast quando volete
su radiosonar.net.
Fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi. Del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà. Corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Quando sulla riva verrai, quando la burrasca all'ardo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole, rimane il pianto si abbandonano gli occhi asciugati dal sale. Per stendermi al sole, rimane il pianto e si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole.